Allora, imprenditori che cambiano, buongiorno e ben ritrovati ad un altro appuntamento con Focus On. Oggi parliamo di pazienza e perseveranza con un super ospite e quindi do subito il mio benvenuto a Raffaele Gaito. Ciao Raffaele.
Ciao Francesca e grazie mille dell'invito e di questa chiacchierata.
Sono molto felice io di averti qui, davvero, tu sei un growth coach, ti occupi di digitale, di innovazione. Hai partecipato come speaker a numerose importanti conferenze proprio su questo tema e oggi parliamo di due argomenti molto belli, la pazienza e la perseveranza. Prima di entrare un po' nei temi, ti chiedo anche un po' a favore, no, di chi ci ascolta, magari di raccontare chi è un growth hacker e di che cosa si occupa.
Certo, assolutamente, sì. Beh, effettivamente c'è questa parolina, diciamo, growth hacking, che magari per chi non la conosce o la sente oggi per la prima volta potrebbe sembrare così un po' esotica. Son quei termini in inglese che usiamo perché vanno di moda. In realtà, se proviamo a semplificare, ad essere concreti, poi nello specifico che cos'è e quindi io cosa faccio? È un processo di sperimentazione. Quindi io come lavoro, diciamo, affianco le aziende, startup, PMI, realtà di tutte le dimensioni e di tutte, diciamo, tutti i mercati, nel processo di sperimentazione. Quindi quando un'azienda vuole innovare, per farlo ha bisogno di sperimentare, diciamo, su questo non ci piove, lo do per scontato. E quando ti trovi di fronte a questa scelta, di fronte a questo bivio sul come sperimentare, fondamentalmente hai due alternative. O lo fai in maniera destrutturata, casuale, un po' così, diciamo, casalinga, grezza, oppure decidi di farlo con metodo. Ecco, quando decidi di farlo con metodo, questo metodo è appunto il growth hacking. Quindi io porto in azienda questo metodo, in pratica li aiuto a sperimentare e a innovare, però avendo un processo ben definito, quindi con degli strumenti, dei modelli, basandoci molto sull'analisi dei dati, eccetera, eccetera. Facciamo questo percorso di sperimentazione insieme, che ha l'obiettivo poi nel lungo periodo, a proposito di pazienza, di innovare e quindi, diciamo, di trasformare profondamente un business, che poi è la chiave fondamentale non solo per la crescita, ma molto spesso anche proprio per la sopravvivenza e l'evoluzione di un'azienda.
Assolutamente, sono d'accordo. Tra l'altro a noi la parola metodo piace moltissimo perché anche noi crediamo molto che sia fondamentale fare dei cambiamenti, come diciamo noi nel nostro caso, ma con consapevolezza e con
Assolutamente,
metodo.
assolutamente, assolutamente, sì.
Raffaele, è uscito da pochissimi giorni il tuo nuovo libro, no? Che parla proprio della pazienza, l'arte della pazienza, che ce l'ho qui, vediamo se riesco anche a farlo
Bellissimo, eccolo,
vedere.
sì.
Eccolo qua. Per bene che io ho già avuto la fortuna anche di leggere, perché insomma mi è arrivato abbastanza presto. E ci sono diverse cose, no? Di cui oggi vorrei un po' condividere con te. In questo mondo così frenetico nel quale siamo tutti connessi, sempre in ritardo, in emergenza, con una scadenza dopo l'altra, no? Che a
È
volte
vero.
ci soffoca proprio. E anche in un momento dove siamo super digitalizzati, che poi è quello di cui tu ti occupi, di cui ci occupiamo anche noi, o perché hai pensato di scrivere un libro sulla pazienza?
È stato quasi naturale come percorso, ti dico la verità. Alla fine, come dicevo prima, io mi occupo di innovazione. Se ti occupi di innovazione, se per lavoro sperimenti e insegni agli altri come sperimentare, sai fin dall'inizio che fai delle cose e ne vedrai i risultati molto tempo dopo. Quindi fai un investimento oggi su delle attività che porteranno risultati magari fra un anno, 2 anni, 3 anni e così via. E questo è un tipo di lavoro, diciamo, un tipo proprio di posizione in azienda, di ruolo, dove la pazienza fa tutta la differenza di questo mondo. E mi rendevo conto, mi sono sempre di più reso conto negli ultimi anni con i progetti con i quali lavoro, quindi i clienti, ma anche con gli studenti e con i più giovani, che in realtà questa pazienza, questo tipo di approccio, no, perseverante, costante, nel tempo, viene sempre meno. Abbiamo sempre di più l'ansia, quella che io nel libro chiamo l'ansia del tutto e subito, no? Allora partiamo con un progetto, vogliamo fare subito i milioni, vogliamo fare subito tantissimi clienti, vogliamo subito una valanga di follower sui social, vogliamo subito che sia tutto clamorosamente veloce. Siamo arrivati un po' ad avere questa diciamo, quasi questa pretesa, io la chiamo, no? Del successo dovuto e immediato. E la verità è che non è così, cioè il successo non è né dovuto e tantomeno immediato nei pochi casi in cui arriva. E mi sono reso conto negli anni che proprio l'epoca nella quale viviamo, un'epoca frenetica, un'epoca veloce, l'epoca iperconnessa, come dicevi tu prima, ci ha spinti un pochettino alla volta sempre di più in quella direzione. E anche proprio come, diciamo, a volte anche proprio gli imprenditori, no? Gli imprenditori, i manager, i responsabili, eccetera, eccetera, quella mancanza di sapere che per certe cose bisogna semplicemente aspettare. E allora io mi sono reso conto di questa cosa sulla mia pelle, sull'esperienza personale, perché lo vivevo io e lo vedevo vivere agli altri. E poi, aggravante ancora di più, sulle nuove generazioni avevo visto che questa cosa è 10 volte più grave, cioè per loro è ancora più difficile avere proprio quell'attesa, no? Quella capacità di aspettare per vedere dei risultati. Lo vedo con i ragazzi che si lanciano in progetti, aprono, che ne so, dei canali YouTube, si mettono a fare dei podcast, dei blog su Twitch, eccetera, eccetera. Loro sentono ancora di più questo peso del fare immediatamente, no? Il ottenere successo, avere dei risultati. Allora il libro cerca un po' di farci fare una riflessione interiore, dire, oh, ma guardate che effettivamente le cose importanti della vita richiedono tempo, non si sfugge su questa cosa, non possiamo pensare di no, di avere una velocità estrema dappertutto, non confondiamo la velocità del mezzo con la velocità del fine, è un po' il messaggio principale che io cerco di dare, è questo qui.
E il tutto è subito, no? Che è un po' un concetto pericoloso, questa cosa di avere, tu dicevi bene, con i più giovani poi è proprio, si vede molto più forte, la necessità di avere una gratificazione istantanea.
Assolutamente, assolutamente. La gratificazione istantanea è un po' è un po' una piaga di questa epoca, lo dobbiamo ammettere, no? I social sono costruiti per darci quel tipo di dipendenza, lo sappiamo, ormai ci sono tanti tanti studi che dimostrano questa roba, ma lo sappiamo anche osservando la nostra esperienza personale, no? Di quanto a volte ci ritroviamo su Facebook o su Instagram o altrove e siamo lì e magari sono diversi minuti che stiamo scrollando e manco più ci rendiamo conto che lo stiamo facendo. Sui più giovani questa cosa è ancora più forte, perché? Perché loro non hanno nemmeno il paragone con il prima, no? Noi riusciamo a vedere, ci ricordiamo com'era prima e poi abbiamo visto com'è adesso. Chi invece è nato in questo contesto, noi quelli che chiamiamo i nativi digitali, in questo mondo, che nativi digitali non significa automaticamente anche consapevoli, attenzione, del digitale, loro questa cosa la vivono ancora di più, a volte anche con delle conseguenze veramente disastrose in alcuni settori, non solo sugli aspetti lavorativi, ma anche sugli aspetti di vita privata. Infatti c'è tutta la parte iniziale del libro, il primo capitolo, che porta proprio degli studi, tutta una serie di ricerche fatte negli ultimi anni, che fa vedere come in alcuni contesti viene a creare una vera e propria dipendenza, no? da certi strumenti, da certe piattaforme, eccetera, eccetera.
È tutta colpa della dopamina, Raffaele, lo possiamo anche dire, no?
la dopamina, esatto, questa parolina che anche nel libro c'è un po' un ruolo centrale, no? La dopamina, diciamo, per chi non l'avesse mai sentita nominare prima, la dopamina è un po' questo neurotrasmettitore che viene prodotto dal nostro cervello in determinate situazioni. In particolar modo, ad esempio, quando fumiamo, quando beviamo alcol, quando scommettiamo, tutta una serie di situazioni che nel tempo generano dipendenza. E si è scoperto che produciamo dopamina anche quando siamo sui social, anche quando abbiamo questa necessità costante di avere la gratificazione istantanea. Quindi pubblico un contenuto e poi mi metto lì ad aggiornare per vedere quanta gente ha fatto like, per vedere se ci sono i commenti, per vedere se ci sono condivisioni, se i numeri stanno aumentando. Perché? Perché quella roba mi dà una gratificazione istantanea, mi dà quella sensazione piacevole, che dura pochissimo però. E allora siccome dura poco ne voglio ancora di più, e allora ci passo più tempo. Allora ogni 2 minuti tiro fuori il cellulare, lo faccio mentre guardo la TV, mentre sono a cena con gli altri, mentre sono al lavoro, mentre sono in autobus, eccetera, eccetera. Perché? Perché la dopamina nel tempo genera un pochino questo meccanismo, diciamo, questo circolo vizioso, no? Più ne produciamo, più ne vogliamo, più ne produciamo, e poi va a finire che non lo smettiamo più.
Appagamento immediato, no? Che desideriamo.
Sì. Sì,
senti,
sì, sì.
Raffaele, la pazienza viene spesso così interpretata un po' come se fosse una cosa negativa, no? Perché nell'immaginario la prima cosa a cui pensi quando pensi alla pazienza è l'immobilizzazione, oppure sì, la pigrizia, quindi spesso, non so, in giorni come i nostri, se sei paziente puoi essere associato, no, ad una persona pigra. In realtà il tuo libro mostra una faccia, l'altra faccia, diciamo, della pazienza, sì, che è quella del focus sull'obiettivo e l'amore per il processo, che è una cosa che io, sì, sono estremamente orientata all'obiettivo, devo dire, ho amato molto come riassunto, come sintesi, no, di questo concetto.
Sì, 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 esatto, hai beccato un po' in pieno. Spesso, diciamo, se chiede a una persona che cos'è per te la pazienza, oppure fammi un esempio di qualcuno paziente, magari nella nostra memoria andiamo a ripescare qualche amico, qualche collega, qualche parente che è mogio, è sereno, una persona che non si nervosisce mai, una persona che nel traffico non suona il clacson, riesce ad aspettare così, sereno al semaforo. Questa solitamente è l'immaginario che abbiamo, quasi una persona innocua. In realtà io nel libro dico, attenzione, guardate che la pazienza in realtà è un qualcosa di molto, molto concreto. Ieri ho pubblicato su Instagram una frase bellissima, è una citazione di Bruce Lee, che lui diceva, la pazienza è forza concentrata. E io nel libro cerco di trasmettere proprio questo. Per me la pazienza è un qualcosa di molto attivo in realtà, di molto, molto concreto. Non è rimanere fermi, no? Non è rimanere fermi, quindi non è semplicemente attendere, ma è cosa fai mentre attendi. Prima dicevo, lavorare con un obiettivo nel lungo periodo, no? Che ne so, parto oggi con un progetto per vederne i risultati fra 3 anni, fra 5 anni, eccetera, eccetera. Quello intendo come pazienza, la capacità di ritornare a una visione nel lungo periodo. Questo vale per le cose lavorative, ma se vuoi vale anche per la vita privata, no? Se io mi iscrivo domani in palestra, non posso pretendere di avere il super fisico in 2 settimane. Mi iscrivo domani sapendo che lavorerò sodo per 1 anno, 2 anni, 3 anni e fra 3 anni vedrò i risultati, avrò raggiunto un obiettivo. Questa per me è la pazienza. Significa nel frattempo, mentre aspetti questi 2 anni, 3 anni, lavora costantemente, e infatti parlo spesso di costanza, di perseveranza, per raggiungere quell'obiettivo. Quindi abbiamo sì un obiettivo a lungo termine, ma nel frattempo facciamo tutti quei passettini quotidiani e quindi portiamo a casa un piccolo obiettivo, un piccolo risultato, perché poi alla fine i grandi risultati non sono nient'altro che la somma di tanti piccoli risultati. E allora la pazienza per me significa questa roba qui, perciò dico in realtà è qualcosa di molto molto concreto, no? Di molto attivo in realtà. Non la confondiamo con la pigrizia, non è stare fermi sul divano così a non fare nulla, è parto oggi con qualcosa, consapevole del fatto che non devo pretendere di vederne domani i risultati, e anche se non vedo domani i risultati, io continuo e vado avanti. Infatti nel libro, avrei notato, io ho messo tantissime storie, ho preso molte storie, belle, di persone, sì, di successo, tra imprenditori, ma anche artisti, atleti, delle categorie più disparate, cercando però di mettere il focus sul percorso. Di solito noi quando guardiamo alle persone di successo ci concentriamo solo sulla parte finale, cioè il momento del successo. Quindi vince l'Oscar, l'azienda si quota in borsa, che ne so, vince le Olimpiadi, eccetera, eccetera. Certo, quello è il momento bello da raccontare, no? È il momento figo, ma lungo la strada che percorso ha fatto quella persona? Quella parte lì non ce la racconta nessuno, perché è la parte più noiosa. E allora io mi sono voluto concentrare su quella parte lì, perché volevo proprio raccontare il percorso. Prima abbiamo detto focus sull'obiettivo, ma amore per il processo. Se io so che una roba la otterrò fra 5 anni, se io non sono innamorato del processo, prima o poi mi arrendo, non riesco a resistere 5 anni per arrivare a quel risultato. Quindi quando guardiamo in realtà le persone di successo, quello da cui noi possiamo imparare tanto è guardare il percorso. Allora io mi sono andato a prendere delle storie famose o altre un po' meno famose e mi sono cercato però la storia di queste persone, il loro percorso, che poi scopriamo che è lastricato di ostacoli, di errori, di fallimenti, di sbagli, di cadute lungo la strada. E questa secondo me è la parte veramente dalla quale possiamo imparare.
È anche quella da far emergere un po' di più, no? Perché come dicevi giustamente tu, si vede solo l'apice del successo, la famosa punta dell'iceberg, però poi troppo poco si parla di tutta la strada, esatto, di tutto il percorso, no? Fatto. E nelle storie che sono raccontate nel libro devo dire che questo emerge davvero, davvero molto bene. Raffaele, sì, allenare la pazienza secondo me migliora anche i nostri pensieri, no? Perché ci aiuta a decidere meglio, anche a concederci di prenderci del tempo in più, magari un pochino di tempo in più, anche l'idea di poter sbagliare, cioè ci sono tante cose molto interessanti dietro al concetto di pazienza, veramente sì. veramente tante. Questa è una cosa che io vedo anche molto spesso, per esempio la necessità di avere una reazione immediata alle cose, rispondere subito, e invece attraverso l'allenamento davvero ti dai anche l'opportunità magari di aspettare, sì, sì, a rispondere, sì, sì. No? Anche, sì. Non lo so, a me viene in mente un cliente che magari è un po' nervoso, un po' aggressivo, eccetera, cioè darti la possibilità di dire ok, prendo tempo per riflettere.
Sì, sì, sì. Sì, e questo è, se ci pensi, qualcosa che noi un po' abbiamo perso. L'abbiamo perso perché ovviamente il mondo veloce, frenetico nel quale viviamo non si aspetta una persona che ci mette tempo per rispondere, vuole la reazione immediata. Ti mando la mail, mi devi rispondere subito. Ti mando il calendar, dobbiamo fare la riunione. Ti mando un WhatsApp, voglio la risposta. Siamo abituati a anzi, ci sembra quasi strano se la persona non risponde. No, mandiamo la mail, la persona non risponde, allora gli mandiamo il messaggio per dirgli che gli abbiamo mandato la mail. Cioè, siamo finiti in un loop che è frenetico e non ha alcun senso. Invece io dico, proviamo a fare un passettino indietro e a ricordarci che effettivamente a volte di fronte a delle domande noi possiamo anche non rispondere, possiamo anche dire non lo so, possiamo anche dire ho bisogno di tempo, possiamo anche dire devo pensarci. Smettiamola di pensare a questi super uomini e queste super donne che hanno sempre la soluzione, sono sempre sicuri di sé, sanno sempre come risolvere tutti i problemi e rispondere a tutte le domande. Io nel libro dico, ricordiamoci che in alcuni casi possiamo anche semplicemente lasciar correre. Ci sono dei casi nei quali la risposta migliore è dire non lo so, ci devo pensare, non mi è mai capitato prima, non ho una soluzione, non ho una risposta, risentiamoci, fammi approfondire e così via. No, questa ansia della performance, dobbiamo assolutamente performare, essere sempre top, perché altrimenti i colleghi se ne accorgono, il capo se ne accorge, i clienti se ne accorgono e non... È impossibile vivere una vita del genere, no? Essendo sempre performante, a parte che fa malissimo, ci fa impazzire. E quindi a volte ritornare padroni del proprio tempo, che è uno dei messaggi principali del libro, secondo me ci aiuta, di nuovo, sia sugli aspetti di vita lavorativa che sugli aspetti di vita privata, perché secondo me questi concetti li possiamo applicare in entrambi i casi.
Sì, sono d'accordissimo. E poi ritorna all'eterno problema di come usare il tempo che abbiamo a disposizione, no? Perché la gestione del tempo migliora enormemente la qualità di vita, però naturalmente dipende da noi, dipende dalle scelte, anche dalle piccole scelte, certo, che facciamo ogni giorno. E come dicevi tu, io anche dico sempre che si può rispondere più tardi, si può anche non dover rispondere per primi ad una chat di WhatsApp. Tu hai qualche segreto su questa gestione del tempo?
Allora, il segreto è che non c'è nessun segreto, ovviamente. diciamo che io lavoro tantissimo sulle abitudini. Cioè cerco di lavorare sulle abitudini. Le abitudini secondo me sono un po' la chiave di tutta questa roba di cui stiamo parlando. E infatti, come avrai visto nel libro, c'è un capitolo anche bello grosso, tutto dedicato alle abitudini, dove io dico, guardate che questi cambiamenti non avvengono dalla mattina alla sera, cioè non vi aspettate che vi pigliate il libricino di Raffaele e questi sono i 5 passi per ottenere la pazienza in una settimana. No, quello è un percorso e richiederà tempo, che sto facendo io in primis, no, questo percorso verso la pazienza. Quindi anche migliorare la gestione del proprio tempo non è una cosa che cambi dall'oggi al domani, non batti il pugno sul tavolo e dici ok, da domani si cambia vita, ho sbagliato tutto. No, lo fai lavorando un piccolo pezzettino per volta, un piccolo pezzettino per volta. Allora domani fai un passettino, dopodomani fai un altro passettino, dopodomani ancora fai un altro passettino. Prima dicevo, i grandi risultati sono la somma di tanti piccoli risultati. Per me significa esattamente questo. Significa, innanzitutto sono consapevole che voglio fare un cambiamento nella mia vita, che sia migliorare il modo con cui gestisco il tempo, che sia acquisire più pazienza e costanza, che sia gestire diversamente i clienti, no, qualsiasi sia la vostra necessità. Mi faccio un piano, mi definisco un obiettivo e poi lavoro giorno dopo giorno, costante ma piccoli passettini verso quel cambiamento. E dopo un po' ti ci ritrovi che il cambiamento sta già avvenendo e non te ne sei neanche reso conto perché faceva parte di quel processo. E questo è il bello di lavorare sulle abitudini. Vale la stessa identica cosa se domani voglio iniziare a correre la mattina e non ho mai corso un giorno in vita mia. Non ha senso dire ok, domani mi faccio 15 km di corsa. No, domani fatti magari i primi 15 minuti, no, di corsa. Poi la settimana prossima provi a farne 20, poi la prossima settimana dopo ne fai 25, eccetera, eccetera. Ti ritroverai a correre un'ora al giorno e per te sarà la normalità.
Assolutamente, è come sempre, diciamo, i piccoli passi, no? Che poi insieme, sì, fanno i grandi cambiamenti, però vanno fatti.
Assolutamente.
pezzettino per volta, e le abitudini fanno parte di quello che tu hai definito il ciclo della pazienza, no? Che aiuta, sì, a trovare questo equilibrio tra vita privata, vita professionale. Le abitudini sono uno di questi quattro elementi, poi parli anche della sperimentazione, degli obiettivi, del fallimento. Sì. Adesso senza togliere, come dire, no, troppo il gusto della lettura, perché naturalmente voglio lasciarlo a chi ci segue, però come puoi sintetizzare un po' questo concetto,
certo,
del ciclo della,
certo,
pazienza?
Certo. Assolutamente. Allora, io quando iniziavo a scrivere questo libro, mi ponevo un grosso quesito. Una domanda che in realtà mi metteva parecchio in difficoltà, cioè io ho scritto in passato sempre solo libri molto tecnici. Questo era il primo libro con un taglio un po' più umanistico, se vogliamo, no? Che si soffermava più su una soft skill, e non volevo che passasse l'idea che questo non fosse un libro pratico. Quindi io volevo un libro appunto più umanistico su una soft skill, ma per me doveva essere molto pratico, molto concreto, perché mi porto dietro quel tipo di approccio, perché alla fine ho sempre parlato di cose tecniche, quindi per me i concetti sono belli, ma poi li dobbiamo mettere a terra, li dobbiamo rendere, no, attuabili, concreti. E quindi quello che ho fatto è stato sviluppare un piccolo modello, se vogliamo, no? Un piccolo schema basato su quattro elementi, che sono quelli che dicevi tu prima. Cioè ho preso la pazienza, che potrebbe sembrare un argomento molto complesso, affrontato in toto, e l'ho spezzettato. Ho detto, guardate, per lavorare sulla pazienza dovete lavorare sulle abitudini, lavorare sul fallimento, lavorare sulla sperimentazione, lavorare sugli obiettivi. Ognuno di questi elementi vi permetterà di migliorare il vostro rapporto con la pazienza, di essere più costanti, di essere perseveranti, eccetera, eccetera. Quindi ho preso questi, se vuoi, quattro elementi e li ho analizzati ad uno singolarmente. Quindi su ognuno di essi poi ci sono degli approfondimenti, ci sono degli esempi, le storie di cui parlavamo prima. Quindi storie di persone che hanno definito dei grandi obiettivi, storie di persone che hanno fatto grandi fallimenti, no? Tutti i quattro elementi che dicevamo prima, eccetera, eccetera. Questo perché? Perché mi ha permesso di prendere un argomento che rischiava di rimanere molto teorico, no? E che era solo una bella storiella, mettiamola così, e invece di renderlo molto concreto. Cioè tu finisci questo libro e il giorno dopo hai qualcosa da fare. Cioè se veramente ti appassiona il contenuto del libro, dici, oh, mi piace il messaggio di Raffaele, voglio veramente diventare una persona più paziente, cosa faccio da domani? Nel libro ce l'hai, hai qualcosa di concreto che puoi iniziare a fare. Io, il mio modo quando mi approccio alla scrittura di un libro è sempre, voglio scrivere il libro che avrei voluto leggere io. Quindi quando ho iniziato questo percorso, anni fa, non ho trovato sul mercato un libro sull'argomento che fosse bello, soddisfacente, concreto, eccetera, eccetera, l'ho scritto io. Quindi è quello che io avrei voluto leggere 5-6 anni fa, quando ho iniziato ad appassionarmi a questo tema della pazienza.
E confermo essere ricco, no, di consigli e spunti davvero pratici. Quindi per iniziare l'allenamento alla pazienza ci sono davvero tanti modi per farlo seguendo il libro. Raffaele, ho la domanda, se vuoi, quella un po' più difficile di tutto.
Vai.
Perché è giusto, no? In un business, in un'attività, in un progetto, quando si è molto giovani, ma anche quando giovani non lo si è più e comunque si hanno diversi magari problemi, no? Con il proprio business, essere pazienti, perseveranti, guardare al processo, e ok, però è vero anche che poi alcune cose non decollano. E quando non, certo, decollano, quindi se vuoi la domanda più difficile che ho per te è: quando secondo te mollare o quando perseverare, e fin dove?
Certo, questa è una domandona, perché poi la linea che separa la costanza dalla cocciutaggine è molto sottile, quindi uno potrebbe pensare di essere semplicemente perseverante, magari sei solo testardo, no? Sei cocciuto e dovevi smetterla magari anni fa, quindi è una bella domanda. Ti dico come faccio io, ovviamente non è la soluzione che funziona per tutti, però ti dico come l'affronto io quando mi trovo di fronte a questa domanda. Io, lavorando molto con la sperimentazione, lavoro molto con i dati. E per me è sempre importante definire all'inizio degli obiettivi e tenerne traccia lungo la strada con i dati. Questo mi permette di rendere tutto molto concreto, mi permette di rimanere ancorato a terra, di rimanere con i piedi per terra. qual è il rischio altrimenti? È quello di innamorarsi della propria idea e continuare a investirci tempo, soldi, energie, eccetera, eccetera, e poi ritrovarsi dopo qualche anno, no, spompati, senza più budget, senza più risorse, e così via. Magari quel progetto doveva semplicemente essere interrotto prima. Allora io cosa faccio? Sono due i pezzettini, no? Il primo è: cerco di non innamorarmi delle mie idee, e questo è il consiglio che do sempre ai miei studenti, ai miei clienti, di rimanere quindi molto pragmatici, ok? Soprattutto sul business, di non essere romantici rispetto al proprio progetto, alla propria azienda, quello che è. E dall'altro lato, se abbiamo fatto una buona definizione degli obiettivi a monte, e ci sono mille tecniche per farlo, anche nel libro ne cito diverse, tenere le tracce di questi obiettivi osservando i dati. Quindi la risposta, come dire, lungo la strada mi arriva osservando i dati, cioè se a un certo punto i dati mi dicono che questa roba non sta funzionando, che stiamo andando nella direzione sbagliata, che non c'è proprio spazio di manovra, di miglioramento, eccetera, eccetera, allora tiriamo in barca e investo in qualcos'altro. E questa, attenzione, non è un messaggio, a volte viene letto quasi come un messaggio di essere, no, di dire, ah, però ti sei arreso, no, hai mollato, quasi come se fosse una cosa negativa. Non c'è nulla di male nell'arrendersi, non c'è nulla di male nel mollare. Prima dicevamo, no, smettiamola di avere questa idea del superuomo e della superdonna. Siamo esseri umani, sbagliamo, facciamo una marea di stupidaggini, io in primis, anche nel business. Non c'è nulla di male nell'ammettere un errore, tirare i remi in barca e prendere quell'energia, quelle risorse, i soldi, il tempo, l'attenzione, eccetera, eccetera, e investirli in qualcos'altro. Secondo me fare questa roba è anche un segno di grande maturità.
È verissimo. Io, tra l'altro, per esempio, a me nella vita è capitato spessissimo di fare un passo indietro per poi farne tre in avanti.
Esatto.
Quindi a volte proprio cambiare strada ti serve per fare poi dei grandi salti in avanti,
sì.
Però
bisogna
capire quando è il momento giusto per farlo. E anche questo è un po' un allenamento, no? Perché diciamo...
Ah, voglia, certo. Infatti non sono mai cose che ci vengono in automatico, perché non è mai facile. Certo, adesso stiamo parlando così, facendo una chiacchierata, e diciamo non innamorarti dell'idea, capisci quando è il momento di abbandonare, poi ti ci trovi dentro ed è tutto un altro paio di maniche. Quindi anche lì la bravura è nel diventare giorno dopo giorno più bravi a fare questa cosa, a gestire questo tipo di situazioni nelle quali ci troviamo. Il fatto che nel libro io racconti tante storie di fallimenti clamorosi, anche molto molto moderni, oppure storici, famosissimi del passato e così via, mi serviva anche un po' per dare lo stimolo alle persone, per dire, oh, guardate che alla fine siamo tutti esseri umani. Anche i grandi nomi del passato, anche le persone che noi abbiamo come modelli, come guru, come punto di riferimento, eccetera, eccetera, sono come noi, hanno vissuto le nostre stesse problematiche, hanno avuto gli stessi interrogativi e forse si sono fatti le stesse pippe mentali, il che significa che ci passiamo tutti. E questo dovrebbe un po' stimolarci, secondo me, o quantomeno spero che stimoli poi il lettore o la lettrice a dire, vabbè, allora se capita anche a lui o capita anche a lei, è normale se ci passo anche io, so che posso affrontare questa fase ed è normale, soprattutto nel percorso imprenditoriale, ti senti un po' meno solo, che diciamo, ok, allora ci passano tutti. Esatto, secondo me è un messaggio potente questo.
Assolutamente, meno solo, con poi, come dicevi tu, l'occhio giusto al monitoraggio dei piccoli obiettivi, perché quello che ti dà poi l'idea, no, di come stanno andando veramente le cose.
Esattamente,
super importante.
Esattamente. Perciò la definizione degli obiettivi è importantissima. Perciò la definizione degli obiettivi è importantissima, e senza quella non si va da nessuna parte, perché se tu non hai chiaro gli obiettivi sia nel lungo periodo che nel breve, nel medio periodo, tutto il resto del processo si incasina. Quindi quello è un punto di partenza fondamentale.
Sì, perché è più semplice avere chiaro l'obiettivo a lungo termine, no? Però i piccoli obiettivi per arrivarci a volte quelli sono più complicati.
Sì.
Magari li metti a terra un po' all'inizio, poi ti perdi e non lo fai sistematicamente. Invece davvero è un duro lavoro, che poi è un po' il concetto che c'è dietro la pazienza, no?
Esattamente.
In maniera perseverante, con sacrificio, no? Tutte cose che sono distanti da quella gratificazione istantanea con cui abbiamo iniziato la nostra chiacchierata oggi.
Sì, esattamente. È proprio, suona quasi vecchio dirlo, però è il duro lavoro, è sporcarsi le mani, tirarsi sulle maniche e sapere che devi, come dire, devi sudare anche oggi per arrivare a quel risultato. E non si sfugge, è così. Tutti quanti l'hanno fatto, non facciamoci abbindolare dalle facili storie di successo. Sono una su un milione, oppure ci stanno solo raccontando una parte della storia.
Sì, e la cosa secondo me bella anche del libro è questa lettura di queste storie, perché ti apre esattamente questo mondo, quindi ti rendi conto che anche altri di successo, tutto ciò che c'era dietro per arrivare a questo successo. Quindi insomma, consiglio assolutamente di leggere il tuo libro e soprattutto di mettere poi in pratica, no?
Esatto.
Tutti, perché anche noi diciamo sempre che se vuoi scatenare un cambiamento, anche un piccolo cambiamento, è necessario fare delle azioni consapevoli. Quindi qui ce ne sono molte che si possono fare, da cui trarre assolutamente spunto.
Sì, assolutamente. È bello leggere libri, è importante, ma la parte più importante poi è metterli in pratica, altrimenti sono solo delle belle suggestioni. Poi, se vogliamo ottenere un cambiamento concreto, il giorno dopo dobbiamo dire, ok, allora oggi qual è il primo passo che faccio?
Esatto, qual è la prima abitudine che inizio a cambiare,
esattamente.
Raffaele, io starei qui ancora delle ore, no? Dobbiamo arrivare così un po' ad una chiusura. Io ti ringrazio davvero tanto, è stato molto
bello. Grazie a te dell'invito.
Averti qua, quindi rimostro il tuo libro con una copertina anche molto bella colorata, L'arte della pazienza, che è già disponibile, quindi è assolutamente acquistabile online anche nelle librerie. Raffaele, grazie infinite e spero
grazie
di
a te della chiacchierata.
Presto.
Quando vuoi, a disposizione.
Imprenditori che cambiano, ci vediamo alla prossima puntata di Focus On. Grazie, arrivederci.
Ciao a tutti e buon lavoro.